Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was.
Un bentornato sulle frequenze di Radio Incontri in Blu da Veronica. Sono qui con voi con una nuova puntata di Papaveri e Vasche. In regia con me c'è Andrea e la puntata di oggi avrà un solo ospite, ma una storia bellissima. Inizio subito con il raccontarvi da dove è partita. Io appartengo, diciamo, a quel mondo che ama i social e quindi ogni tanto mi inserisco in questi gruppi dove ci sono persone che leggono, persone che desiderano scambiarsi degli interessi. Tra i vari gruppi faccio parte di un gruppo di lettura al femminile, al quale scrissi appunto che stava per tornare in onda la mia trasmissione e chiunque avesse voluto raccontare una storia o partecipare attraverso magari delle pubblicazioni che sono state editate da case editrici da poco tempo avevano tutto lo spazio per poterlo fare. E allegai la mia mail. Dopo qualche giorno mi è arrivata una mail bellissima, forte, difficile da leggere, difficile anche da, non tanto da un punto di vista stilistico, ma proprio a livello emozionale, difficile anche da gestire. Allora, cosa è accaduto? Io ho voluto tantissimo che questa persona ci raccontasse la sua storia e forse la cosa più semplice era che fosse lei stessa a leggere la mail che mi era stata inviata. Abbiamo però deciso insieme di darle un nome di fantasia e allora il nome che abbiamo scelto è Francesca, non è il suo nome, non diremo dove vive, anche a tutela del suo futuro, perché qualsiasi percorso difficile, nel momento in cui si trova all'uscita, chiunque di noi ha il diritto di procedere nel suo cammino serenamente senza che nessuno magari rinvanghi situazioni che sono state difficili. Io entrerò all'interno di questo racconto solo per annunciarvi i brani musicali. Alcuni li ho scelti io ed altri li ha scelti lei. Tra le sue scelte musicali addirittura invece ce n'è una letteraria perché ha scelto una poesia. Ma l'ascolterete pian piano che la storia si svilupperà. Ho deciso di iniziare subito con un brano il cui titolo è comunque di buon auspicio. Learning to Fly. La versione è quella di Tom Petty, autore di questo brano, insieme alla grandissima Stevie Nicks.
We started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as it crossed the hill. And the town lit up. And the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Now the good old days may not return. Yes, and the rocks may melt, and the sea may burn. I'm learning to fly, oh, but I ain't got wings. Coming down, yeah, it's the hardest thing. Every time. Thank you. Some say life will beat you down, and it'll break your heart, steal your crown. So starting out, for God knows where, but I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly,
questa voce di sottofondo di Stevie Nicks, la mia adorata fatina del rock and roll Fleetwood Mac, e una grandissima carriera solista rende questo brano ancora più bello. Ho scelto questa versione proprio perché stiamo per raccontare una storia di una donna che ha attraversato un momento difficile, dal quale ne è voluta uscire, dal quale ha cercato con tutti i mezzi di risorgere. Abbiamo scelto per lei un nome di fantasia per proteggerla, che è Francesca. Inizia così attraverso la sua voce, la sua storia.
Potrei iniziare così nel raccontarvi la mia storia di ragazza, oramai donna alla soglia dei 33, e di come ha vissuto gli anni più importanti della sua vita. A 19 anni circa mi scoprii inaspettatamente bella. Me ne resi conto perché, uscendo la sera, caricando le mie prime foto di ragazza vanesia su MySpace, vero e proprio antesignano di Facebook, i ragazzi mi apprezzavano, e anche parecchio. Il mio problema però è che ero totalmente incapace di gestire intelligentemente questa mia bellezza e avvenenza, perché mancavo di una totale educazione sentimentale. In età prepuberale mia mamma si ammalò gravemente di nervi, poi di depressione. Il clima in casa era insopportabile. Io, bambina molto sensibile, accusavo ogni suo disperato pianto. Mio padre era talmente concentrato a prendersi cura di mia nonna malata. E infine mio fratello più grande non perdeva occasione di portarmi in salotto, dicendomi che il mio atteggiamento era la causa degli scleri di mia madre. Allora decisi di adottare una mia soluzione, fino a che le cose non si fossero acquietate. Fare il fantasmino. Non avrei chiesto nulla ai miei, o almeno avrei ridotto tutto al minimo sindacale. Vestiti, accessori, tecnologia del tempo. Sarei stata una studentessa eccellente, avrei evitato occasioni sociali che avrebbero potuto metterle in apprensione. Sono mirabilmente riuscita a mettere in atto questo piano diabolico, perché in età adolescenziale, dai 16 anni in poi fino più o meno ai 19-20, non ho mai avuto un ragazzo, pochissime amiche, voti eccellenti, nessun minimo comportamento ribelle tipico di quell'età.
Interrompiamo per un attimo questo racconto, del quale io non voglio veramente togliervi nulla, non commenterò niente, perché vi accorgerete alla fine che è assolutamente esaustivo quello che lei racconterà di sé e del periodo che ha attraversato. Continua invece questo accompagnamento musicale alla storia di questa nostra amica. È il momento dei Dire Straits con So Far Away.
So far away from me. You're so just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me.
Mr. Mark Knopfler, oppure come viene definito nel mondo della musica l'uomo tranquillo del rock, laureato in letteratura, insegnante che poi si scopre un grandissimo chitarrista. Continuiamo la nostra storia, riprende un percorso iniziato prima di questo brano con la nostra ospite che ci sta leggendo la sua storia, e quindi ripartiamo con la voce di Francesca.
A 19 anni così ebbi il mio primo crollo depressivo. Ma ero giovanissima e bastarono un po' di antidepressivi che a poco mi sorridevano anche i palazzi della città in cui mi recavo ogni giorno per andare all'università. Ma quell'assenza totale di educazione e sentimenti si fece sentire, inevitabilmente. E così, tra i mille corteggiatori che avevo, sia nell'etere che nella vita reale, io ne scelsi uno, molto più grande di me. Un musicista, fascinoso, un uomo che potremmo definire effettivamente tomber de femme. Tutti e tutte subito mi misero in guardia da lui. Mi dissero che mi avrebbe fatto soffrire, che mi avrebbe fatto del male, ma io non volevo sentire nulla e nessuno. Era bellissimo e lui aveva notato me, un fantasmino che nessuno per anni aveva considerato. Davvero convinta che prima o poi ce l'avrei fatta, che lui sarebbe andato oltre il suo desiderio meramente fisico nei miei confronti, la nostra relazione è durata per anni, fino a quando lui non si staccò di me e decise di buttarmi via. Ed è da lì che decisi volontariamente di annegare nei sonniferi. Li prendevo dall'età dei 19, ma da lì in poi iniziò il vero e proprio tracollo. Ecco, chiamiamo questa la prima parte o l'inizio di tutto. Mi hai detto di intervallare con canzoni che hanno segnato la mia vita. Alla fine di questa mia prima confessione metterei molto volentieri una poesia recitata di Pasolini e dedicata a Marilyn subito dopo la sua morte, intitolata La rabbia. Credo sia incredibile pensare che sia stato proprio un uomo a capirla davvero fino in fondo.
Non è facile rimanere in silenzio mentre le sue parole scorrono, però mi sono riproposta di farlo. Mi sono riproposta che oggi sarei stata un'ascoltatrice, perché è così che deve essere, è così che merita una storia come questa il massimo rispetto, con una forma di silenzio. E io mi limiterò, come quasi sempre faccio quando ascolto le amiche, a immaginarmi una colonna sonora. La radio mi fa un grande regalo, che questa colonna sonora io invece la posso mettere realmente. Arriva il primo brano scelto dalla nostra ospite. Lei ha deciso di iniziare la sua selezione attraverso una poesia bellissima di Pierpaolo Pasolini.
Del mondo antico e del mondo futuro era rimasta solo la bellezza, e tu, povera sorellina minore, quella che corre dietro i fratelli più grandi e ride e piange con loro per imitarli, tu, sorellina più piccola, quella bellezza l'avevi addosso umilmente, e la tua anima di figlia di piccola gente non ha mai saputo di averla, perché altrimenti non sarebbe stata bellezza. Il mondo te l'ha insegnata, così la tua bellezza divenne sua. Del pauroso mondo antico e del pauroso mondo futuro era rimasta solo la bellezza, e tu te la sei portata dietro come un sorriso obbediente. L'obbedienza richiede troppe lacrime inghiottite, il darsi agli altri troppi allegri sguardi che chiedono la loro pietà. Così ti sei portata via la tua bellezza. Sparì come un pulviscolo d'oro. Dello stupido mondo antico e del feroce mondo futuro era rimasta una bellezza che non si vergognava di alludere ai piccoli seni di sorellina, al piccolo ventre così facilmente nudo. E per questo era bellezza. La stessa che hanno le dolci ragazze del tuo mondo. le figlie dei commercianti vincitrici ai concorsi a Miami o a Londra. Sparì come una colombella d'oro. Il mondo te l'ha insegnata e così la tua bellezza non fu più bellezza, ma tu continuavi a essere bambina, sciocca come l'antichità, crudele come il futuro, e fra te e la tua bellezza posseduta dal potere si mise tutta la stupidità e la crudeltà del presente. La portavi sempre dietro come un sorriso tra le lacrime, impudica per passività, indecente per obbedienza. Sparì come una bianca colomba d'oro. La tua bellezza sopravvissuta dal mondo antico, richiesta dal mondo futuro, posseduta dal mondo presente, divenne un male mortale. Ora i fratelli maggiori finalmente si voltano, smettono per un momento i loro maledetti giochi, escono dalla loro inesorabile distrazione e si chiedono: è possibile che Marilyn, la piccola Marilyn, ci abbia indicato la strada? Ora sei tu, quella che non conta nulla, poverina, col suo sorriso. Sei tu la prima, oltre le porte del mondo, abbandonato al suo destino di morte.
È stata una scelta coraggiosa, diciamo così, quella di trasmettere questo brano di Pierpaolo Pasolini, perché chiaramente non è facilissimo da mandare in ascolto in radio, specialmente in un orario come quello della mia trasmissione, dove spesso gli amici o le amiche sono al lavoro in auto. Ma era fondamentale, perché fa parte di questo nuovo progetto del quale vi avevo parlato nella prima puntata di Papaveri e Vasche, di rendere partecipi anche della scaletta coloro che raccontano la propria storia personale, ed è per questo che io l'ho mandata, perché Francesca voleva questo brano e adesso continuerà a raccontarci la sua storia.
Una volta presa la decisione di affidarmi, per così dire, ai sonniferi, per affossare, dimenticare al più presto quell'amore che non mi aveva mai davvero voluta, iniziai subito col calarmi dosi massicce. Di solito questi sonniferi in gocce sono contenuti in boccette simili a quelle per il collirio degli occhi. Considerate che io in una giornata sola arrivavo a ingerirne una intera. All'inizio l'effetto era proprio quello che in principio desideravo, sonnolenza. Passo dopo passo, invece, cominciarono a produrre il cosiddetto effetto paradosso, cioè una serie di effetti collaterali lontani dal principio attivo. Questo periodo di cui vi parlo comprende un bel po' di anni, forse 4 o 5. In tutto questo periodo ho perdurato nell'abusare di benzodiazepine pesantemente. L'effetto che ero arrivata a percepire era di un vero e proprio sballo. Non ho mai fatto uso di stupefacenti, sia chiaro, ma per quanto ne so, credo che le sensazioni percepite siano simili alla morfina, o peggio ancora, all'abuso di eroina. A causa dell'abuso di questi psicofarmaci, sono riuscita a fare 3 incidenti stradali, di cui uno, testa coda in strada a doppio senso di marcia, avrebbe potuto essermi fatale. Instaurai inoltre relazioni sopra relazioni, tutte assolutamente trascurabili dal punto di vista qualitativo. Non volevo che gli uomini considerassero solo un corpo, ma del resto era l'unico modo in cui riuscivo a farmi accettare da loro. Del resto, quando non hai nessun mezzo e neppure nessuna maniera per capire che puoi effettivamente essere diversa dalla tua mera apparenza, finisci inevitabilmente per esserne vittima.
Arriva dal Belgio il prossimo gruppo. La musica belga non è che abbia lanciato tantissime hit o tantissimi artisti, questo però è stato un gruppo che ha fatto moltissimo parlare di sé dalla fine degli anni 90 ad oggi, un po' anche per questo susseguirsi delle cantanti, che sono state 3, attualmente la terza ancora sta registrando con loro, ma diciamo che sono state tutte e 3 delle leader vocali fantastiche. Noi ci ascoltiamo Overphonic, in questo caso in una primissima versione con Mad About You.
Feel the vibe, feel the terror, feel the pain, it's driving me insane. I can't think, for God's sakes, why am I driving in the wrong lane? Troubles, mommy.
and I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you?
Spesso accade, le canzoni vengono prese per delle pubblicità e poi vanno in sovraccarico di ascolto, e questa per un po' io non la potevo più sentire, ma quando un brano è bello poi ti riprende voglia, ed ho scelto una versione live perché l'alternative rock in genere dà il suo massimo proprio durante i live. Noi stiamo parlando di Francesca, stiamo parlando della sua storia personale ed è lei in prima persona che ce la sta raccontando. Riprendiamo il viaggio.
Nel 2011 riuscii a trovare lavoro come assistente educativa ai disabili in una scuola pubblica. Era un lavoro che mi prese tantissimo. Dal nulla infatti contribuì a insegnare a leggere e a scrivere a una bambina affetta da spettro dell'autismo. In quegli anni l'empatia che riuscì a instaurare con lei è stato il mio maggior successo. È stato semplicemente meraviglioso entrare nel cuore di quell'essere umano e credo che quegli anni abbiano insegnato molto anche a me. Intendo che ho davvero avuto la possibilità di conoscere a fondo la sofferenza delle altre persone. Una famiglia di un bambino disabile inevitabilmente soffre e spesso si sente isolata ed emarginata. Ma il crollo era alle porte. La psiche, violentata dall'abuso di questi psicofarmaci, il fisico affaticato da un importante dimagrimento, non riuscivano più a tollerare lo stile di vita adottato. Riuscii incredibilmente a laurearmi in lettere e filosofia con il massimo dei voti nel 2012, ma un anno dopo, nell'aprile del 2013, subii un esaurimento nervoso gravissimo. Così, da un giorno all'altro, mi ritrovai bloccato a letto, letteralmente. Divenni anche preda delle allucinazioni uditive e di attacchi di panico notturni. Fu l'inizio di un calvario che sarebbe risolto solo nel 2015. Ricordando questi anni appena descritti, mi piacerebbe accompagnarli dalla bellissima canzone dei Cure, Plain Song. Per me è una canzone molto evocativa che richiama il senso della caduta nel profondo e poi della rinascita stessa.
Ecco la seconda scelta musicale della nostra ospite. Con mio grandissimo piacere mi ha indicato un brano di un gruppo che io adoro, i Cure. È un brano che mi riporta agli anni della mia gioventù, non direi, diciamo proprio quando ero ragazzina, perché io mi sento ancora giovane, quindi quando ero più piccola mi ricorda un amico in particolare che è un grande fan dei Cure, mi ricorda un matrimonio dove lo sposo ad un certo punto della serata è salito nel palco ed ha fatto un pezzo dei Cure. Ho tanti ricordi legati a loro, e Francesca ha scelto un brano che a me piace moltissimo, che è Plain Song.
Thank you.
Dilungo ancora nel parlare di questa band alla quale sono davvero legata, però questo è un brano che mi piace molto perché la parte strumentale è assolutamente diversa da ciò che eravamo abituati a sentire quando uscì questo brano. Noi Cure eravamo abituati a sentire la voce di Robert Smith un pochino protagonista, invece qui c'era una ricerca un pochino più simile a questi brani epici che poi sono diventati il simbolo delle band pop rock dei primissimi anni 2000. Quindi anche in questo loro hanno iniziato prima di altri a dare una struttura di un certo tipo ai loro pezzi. Continuiamo. E per chi si fosse appena messo in ascolto, oggi con noi c'è Francesca. Il nome l'ho scelto io, un nome di fantasia, serve a proteggere la nostra ospite perché sta raccontando di sé e quindi ho preferito non dire il suo vero nome. Lei ci sta raccontando un percorso difficile dal quale però ne è uscita vincente e quindi piano piano stiamo arrivando al momento dove lei, risalendo faticosamente, rivede la luce. Ecco di nuovo la sua voce.
Il lungo cammino di dolore che scaturì dall'esaurimento nervoso durò più o meno fino al 2015. In questi 2 anni ho subito 2 ricoveri, uno in tossicologia per l'abuso di psicofarmaci, l'altro in psichiatria. A un certo punto mia mamma, terribilmente stremata psicologicamente da questa situazione che stava naufragando, decise di togliermi repentinamente tutti gli psicofarmaci in modo tale che non mi sarei più intossicata. Risultato, dopo 3 giorni in cui non riuscii mai a prendere sonno, l'astinenza mi causò una crisi epilettica. Fu allora deciso per il ricovero in tossicologia, dove sarei rimasta 1 settimana per disintossicarmi e per essere tenuta sotto osservazione. Pochi mesi dopo fu la volta del ricovero in psichiatria. L'esaurimento nervoso infatti si era poco a poco trasformato in una grave depressione, in cui certamente l'abuso delle benzo aveva influito negativamente. Il mio psichiatra ritenne indispensabile che gli antidepressivi fossero somministrati per endovina, per avere un effetto più forte. Anche in psichiatria stetti 1 settimana, ma il lungo percorso di guarigione mi aspettava proprio a casa. Se il pensiero torna a quei 2 anni, diventa difficile fare mente locale, prendere in mano la matassa dei ricordi e disporli in una successione logica di eventi, emozioni, sensazioni, perché tutto, quando sei depresso, è distorto, confuso e alterato. Quando soffri così, non è solo un male psichico, ma paradossalmente anche fisico. E la cosa più brutta è l'assenza totale delle emozioni, la morte dei sentimenti verso le persone care. A tutti gli effetti sei in uno stato di transizione che ti impedisce di comunicare con l'esterno. È stato un lungo percorso nel deserto, in cui ho toccato da vicino i miei più profondi strati dell'esistenza. Ricordo che la frase che più mi colpì negativamente del mio dottore fu: «Letizia, sei una persona poco empatica». In pratica non ero in grado di comunicare i miei sentimenti agli altri, neppure di riconoscere e vivere quelli delle altre persone. Ma il dolore vissuto in ogni singola seduta è stato necessario a una via d'uscita che mai, con il senno di poi, avrei potuto immaginare potesse essere così salvifica. Oggi sono una persona completamente diversa dagli anni che, grazie alla terapia, ho capito avermi portato al mio grave stato depressivo. La cosa più bella? Che adesso so amare, voler bene dal profondo, alla mia famiglia, ai miei amici, alle persone più care.
Non potevo non valutare nella mia selezione musicale le parole di Francesca, ciò che lei avrebbe raccontato, e quindi ho scelto, per abbinare alle sue canzoni o poesie che siano, dei brani che fossero in linea non solo musicalmente ma anche da un punto di vista emotivo con ciò che lei ci stava raccontando, e mi è venuto naturale rimettere in scaletta un brano che avevo già passato l'anno scorso di nuovo live, ma è davvero coinvolgente ed è, quando si parla di emozioni, una band che ha prodotto poco, ma quel poco è assolutamente parte della storia della musica contemporanea. Loro sono i Portishead, il brano è Roads.
Oh, can't anybody see? We've got a war to fight. We never find a way. How can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? Stone
che sono stati prodotti da loro esclusivamente 3 album, è davvero un peccato, ma questi 3 album sono ancora un grandissimo pozzo da cui attingere per pubblicità, film, serie TV. I Portishead sono stati, quando ancora erano insieme, un esperimento e assolutamente vincente. Lei poi, questa voce così ipnotica, così incredibile, ed ho scelto appositamente questo brano perché con questo brano ci avviamo alla conclusione della storia di Francesca.
Nel 2015, anno in cui iniziavo finalmente a stare bene, fortemente intenzionata a rifarmi una vita, conobbi quello che ho creduto fino a poco tempo fa potesse essere l'uomo della mia vita. A metà giugno, però, a un passo dal compromesso per la casa, sono stata lasciata più o meno dall'oggi al domani. Un impegno troppo grosso, forse, per una persona ancora incapace di pensare che crescere significhi scegliere, amare diversamente, costruire un progetto condiviso nel tempo. Potrei dirvi a tal proposito che ho subito una bella mazzata, infatti l'elaborazione del lutto sentimentale trascina con sé un dolore che va vissuto nel tempo. Ma ho fatto una promessa a me stessa. Mai e poi mai sarei tornata nel profondo in cui cadde nell'oramai lontano 2013. Per quanto possa essere difficile accettarlo, carissimi e carissime, la vita è un continuum di fine e di inizi, e ogni volta si deve avere la forza e il coraggio di reinventarsi per ambire al meglio per noi stessi. Io chiamo questo la stella più alta dei nostri desideri dentro la nostra normalità, deve essere la nostra più forte ambizione. Persone come me, e come altri che saranno in ascolto, riescono magari con difficoltà a vivere solamente in superficie. Hanno sempre bisogno di approfondire, di chiedersi il perché intorno alle cose che ci accadono. Io vi dico, siate orgogliose di ciò che siete. Se vivete in un momento esistenziale difficile, doloroso, affrontatelo. Non abbiate paura, vivetelo fino in fondo. Chiedete aiuto e tornerete in superficie, ma quella superficie poi sarà meravigliosamente profonda quando potrete davvero vederla e viverla. Giorni fa, rovistando tra le mie foto passate, ne ho trovata una che mi ero fatta nel 2011, un periodo di caos e disordine mentale. Osservandola, ho poi tratto lo spunto per una riflessione, colma di speranza per il futuro. Eccola qua. La prima volta che ti ho rivisto, seppure nel volto mi rassomigliassi, non riuscivo a riconoscerti, perché lì avevi la testardaggine nel cuore ed io la rabbia in volto. Ma il dolore negli occhi che traprende da questo ritratto è lo stesso che provo adesso. Questo ci insegna l'accettare di lasciarsi andare un po'. Arriva dritto al cuore e ci dice di non mollare mai. Mi piacerebbe, alla fine di questa confessione, dedicare una canzone bellissima del gruppo I Ministri a tutti voi, ed è una delle mie canzoni preferite, si chiama Una palude.
Siamo arrivati alla fine di questo racconto che Francesca, attraverso la sua voce, ha voluto fare. Avevamo pensato inizialmente anche di affidare il tutto ad una persona esterna, poi lei ha detto no Veronica, ci provo, mi racconto io da sola, magari non riuscirò a farlo direttamente con te e con il pubblico, lo faccio leggendo. E sceglie lei l'ultimo brano, quello che chiude la sua storia, ma non è finita qui la puntata. Assolutamente dovete rimanere con noi, perché Francesca tra poco sarà con me al telefono. È lei, dalla sua voce, che ci dirà un po' come sta proseguendo il tutto, come si sente, e soprattutto se ci sono delle persone in ascolto che hanno vissuto la sua stessa esperienza, lei vuole lanciare un messaggio. Il brano che ha scelto Francesca intanto per chiudere la lettura della sua questa mail bellissima che mi era arrivata è un brano dei Ministri. Ministri è un gruppo un po' particolare, innanzitutto perché il cantante suona anche il basso, non è che non si sia mai visto, però in Italia sono pochissimi le band dove il frontman è anche il bassista, e loro nascono all'incirca nei primissimi anni 2000. Perdonatemi, non mi sono documentata. Perché me li ricordo? Perché loro in realtà si sono fatti una bella gavetta e loro erano conosciutissimi in una piattaforma che adesso sembra di parlare della preistoria, ma che ai tempi noi utilizzavamo moltissimo, che era MySpace. Il MySpace dei Ministri era seguitissimo. Allora oggi noi ce li ascoltiamo con un brano del 2013 ed è Una palude.
Facile da addormentare, io non ci riesco, ma ti seguirò lo stesso. Tutte le cose che voglio cambiare, se non mi muovo lo fanno da sole. Volavo sopra le nostre case, non c'era nulla di eccezionale. Non è un segreto che la terra sia una palude senza di te. Volavo sopra le nostre vite, non c'era nulla di eccezionale. Non è un segreto che io sia cattivo come un bambino senza di te. Bastare, sei grande abbastanza da potersi sdraiare. Io non ci riesco, ma ti seguirò lo stesso. Ho mille modi per dire rischiamo, ma quando è il momento smetto di parlare. Volavo sopra le nostre case, non c'era nulla di eccezionale. Non è un
gente in strada che dice ancora: piovono rane dall'alto del cielo, non voglio perderne neanche una. Piovono rane dall'alto del cielo, la gente in strada che dice ancora: piovono rane dall'alto del cielo, non voglio perderne neanche una. Piovono rane.
Il brano, ripeto, che ha chiuso questo cammino che abbiamo percorso insieme a Francesca è quello dei Ministri, ed è stato appunto scelto da lei. A me ha fatto piacere, perché è un gruppo che in realtà, per una mia mancanza, nella scorsa stagione io non avevo mai passato, e invece è importante, perché anche loro hanno dei punti che la musica italiana deve ringraziare, gruppi come loro, ripeto, perché si sono fatti tanta gavetta, non nascono da tutte quelle trasmissioni che sapete io non amo moltissimo. Però ecco, la ringrazio non solo per questa canzone, ma la ringrazio, anzi, siccome è in linea con noi, intanto ve la presento e le do il benvenuto su Papavere Vasche. Non sarà facile per lei rispondere ad un altro nome, ma vi ricordo che l'abbiamo scelto proprio per tutelarla da quelle personcine che si approfittano qualche volta dei mezzi che sono la radio, che sono Facebook o altro, per attaccare gratuitamente le persone. Ciao Francesca e benvenuta su Papaveri e Vasche.
Ciao Veronica, grazie a te e a chi ci ascolta.
Io volevo ringraziarti perché la tua testimonianza, oltre che vera, è stata veramente profonda e non ti sei risparmiata in dettagli, non hai omesso i momenti difficili, perché spesso quando si parla di noi si tende a romanzare un po', dimenticandoci o volutamente lasciando da parte i momenti più bui. Tu questo non l'hai fatto nella tua storia. È però importante che tu sia qui adesso al telefono con me, perché c'è un messaggio giusto che tu vuoi lanciare a chi ci sta ascoltando.
Esatto, Veronica. Ti dico questo iniziando. Ne parlo senza reticenza e con assoluta tranquillità, perché io tutto quello che ti ho detto l'ho passato, l'ho vissuto, come ho avuto modo di dirti, in tutti i miei profondi strati dell'esistenza, e ne sono uscita a testa alta. E perché dico che ne sono uscita a testa alta? Perché ho deciso di farmi aiutare. Quando è arrivato il momento, io non ero assolutamente in grado di potercela fare da sola, quindi ti dico indicativamente il periodo clou della mia depressione si è stato proprio dopo l'esaurimento nervoso, quindi all'incirca l'inverno del 2013 o 14, abbi pazienza per la data, ma erano momenti veramente confusi che contestualizzarli diventa veramente difficile.
Non ti preoccupare.
Detto ciò, il messaggio sì che ci tengo davvero a dare a quelle persone che in modo comunque diverso, ma allo stesso tempo similare, vivono momenti veramente difficili a livello esistenziale, è di affidarsi, prima di tutto, trovare il coraggio di affidarsi a una persona professionista, perché per quanto le persone che ci stanno accanto, e quando si ha la fortuna di averle ben venga, ci possano aiutare, non possono farlo fino in fondo. A noi il loro aiuto ci sembrerà una mera pacca sulla spalla, o un dai su che ce la fai, o dai che passerà, e quelle parole non ti servono a niente. Invece serve una persona, come detto prima, professionista, che capisce qual è il tuo grado di sofferenza. A questo proposito io, per esempio, consiglio uno psichiatra invece di uno psicologo. Perché? Perché se per esempio decidiamo di farci visitare da uno psichiatra per malattie appunto di tipo mentale o eventuali malattie di tipo mentale, lo psichiatra è in grado di individuare se esiste una patologia che ha scatenato quel tipo di malessere, e se sussiste una patologia è in grado di intervenire anche a livello farmacologico. Ovviamente tutta la procedura segue due rette che si intersecano tra di loro: da una parte la terapia farmacologica e dall'altra la terapia per esempio quella che ho seguito io, che è quella cognitivo-comportamentale. Non abbiate pregiudizi sulla terapia farmacologica, perché in questi ultimi tempi spesso per un motivo o per un altro si tende a denigrare l'utilizzo degli psicofarmaci. E invece guardateli, io vi invito a guardarli nella forma più semplice possibile, ed è questa. Che cos'è il cervello? È un organo del nostro corpo che ha le stesse esigenze, quando sta male ed è malato, di essere curato come un altro organo del nostro corpo. Il cuore, un ginocchio che si è rotto, i reni, insomma qualsiasi cosa in cui si ritiene necessario l'intervento di un farmaco, questo funziona anche per il cervello. Perché, per esempio, vi faccio un esempio semplice: una persona depressa, perché è depressa? Perché il cervello non produce più a livelli regolari delle sostanze chimiche come la serotonina, che ti fanno per esempio vivere la tua quotidianità normalmente. Certo. Il buon umore, il cattivo umore, eccetera. Quindi questi farmaci cosa fanno? Intervengono a ristabilire questi equilibri chimici. Non sono dobbiamo avere fiducia nel medico, nella figura del medico. Questo lo voglio sottolinearlo. Perché lo sottolineo? Perché come ha funzionato? Ovviamente parlo della mia esperienza personale. Io non sono un medico, non sono uno psichiatra, ma sono una persona con una dovuta istruzione che è capace di capire che certe cose non si possono fare da soli, oppure a fidarci a chi si è magari informato su internet e dare a me che magari ti dice si fa meglio così che in altro modo. Non è così. Si deve abbassare la testa, farci dire anche cose brutte in sede di seduta, perché chi fa il lavoro per bene, lo psichiatra intendo, non deve avere peli sulla lingua, come fece con me per esempio, e quindi avere il coraggio di provare la cura.
È importante quello che tu dici. Guarda, io ho voluto che tu lo dicessi direttamente, non tanto leggendolo, perché la storia ha avuto uno svolgimento anche con una colonna sonora di un certo tipo che le persone hanno potuto seguire, capire, fermarsi un attimo, riflettere. Ma poi io volevo che la tua voce lanciasse appunto questo messaggio, che è fondamentale, che è di fiducia nei confronti dei medici, perché purtroppo tutto ciò che riguarda patologie, chiamiamole con il suo nome, mentali, viene associato in maniera quasi grottesca a un qualcosa da evitare, rinchiudere, non parlare, mentre finalmente sappiamo nel 2018 che spesso la depressione è un sintomo e che quindi attraverso i sintomi noi possiamo raggiungere l'eventuale malattia e curarla. E esatto. Siamo tutti uguali, grazie appunto a chi decide come te di intraprendere un percorso e tornare a vivere. Ed era veramente un messaggio importantissimo. Tu sai, ne abbiamo parlato anche di cose mie personali che ci tenevo davvero tanto. La radio ha un problema, Francesca, ed è il tempo. Però è la prima volta che tu sei con me in radio e io, come ho fatto con tutti i miei ospiti, lascio un canale aperto da qui a tutta la stagione di Papavere Vasche, dove tu potrai intervenire come e quando vuoi. Va bene?
Perfetto.
Perché veramente ti sei data al pubblico in una maniera che merita assolutamente che tu continui a far parte di questo gruppo, che è un po' una piccola famiglia, che è Radio Incontri. Io ti saluto. Grazie, e ti ringrazio, Francesca.
Saluto te e tutti gli ascoltatori.
Grazie mille, un abbraccio, grazie ancora.
Ciao, ciao, ciao.
È stato emozionante, per me dico la verità, è stato davvero emozionante averla direttamente con me, perché questa storia mi coinvolge perché è giusto anche qualche volta mettersi a nudo, e anch'io sono una persona che ha avuto dei momenti assolutamente fuori dall'ordinario, diciamo così, e volevo che fosse una persona come lei, capacissima di scrivere, perché lei è davvero brava, a raccontare una storia e magari che fosse anche un pochino al di fuori del coro solito del mio gruppo, delle mie conoscenze, ed era stata davvero coraggiosa a contattarmi. E io la ringrazio ancora, ma so benissimo che questo è solo l'inizio di una collaborazione. Lo so perché ci sono dei sentori quando si incontrano delle persone, anche solo a livello telefonico. Io adesso vi saluto, questa volta vi saluto così, senza una canzone, perché era una puntata un pochino diversa dal solito. Vi do appuntamento a venerdì prossimo, come sempre alle ore 17 su Radio Incontri, e per chi mi vuole ascoltare direttamente dalla radio c'è la replica della domenica alle 19, altrimenti c'è il nostro sito dove trovate tutte le trasmissioni e dove ci sono tutte le puntate già andate in onda, quindi anche questa. Il saluto, oramai chi mi segue da sempre lo ha imparato. Ci vediamo in strada, ma ci sentiamo in radio.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit he'd come along. When they gathered around and started talking, Passing Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. See what he was.